Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Asia e stiamo per ascoltare la conferenza che tiene il nostro professore di chimica, il prof Silvano Fuso, riguardo al suo libro La falsa scienza. Sentiremo il discorso di apertura della nostra preside Maria Aurelia Viotti. Un discorso poi verrà fatto dal professore emerito del Dipartimento di Fisica Nucleare dell'Università di Genova, che è già stato rettore magnifico, Enrico Beltrametti.
Dunque, benvenuto a tutti, sono molto contenta di questa occasione speciale, molto contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo. Mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io, non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore ha un luminare della scienza, è un, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare teorica all'Università di Genova, è rettore, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza. Grazie.
Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stessa struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente, ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali la descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando, e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque, è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire che, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti. Ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci che, migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbano essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme di fenomeni. Non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento, con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento, questi, ma insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, che si osserva sperimentalmente, è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi, su opportuni metalli provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni, dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusti un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo, e emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica, quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro o dovrebbero fare il pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia e dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità. Se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose, è uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari, come la fisica classica, richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui vi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta, e come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire, cui è dedicato questo bel libro del professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo, cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici emersi nello sviluppo della scienza. A prima vista uno può pensare che dal titolo che sia un libro che ci insegni, che fa imparare semplicemente gli errori, ma in un certo senso sì, ci descrive gli errori, ma ogni volta che ci descrive un errore ci aiuta a ricordare anche la storia della scienza che c'è sotto. Quindi l'ho trovato un libro estremamente istruttivo, estremamente costruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in 6 parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, ebbe un momento di grande popolarità, rivelandosi poi essere un puro e semplice abbaglio. In questo capitolo ritroviamo anche altri aspetti, cioè l'ipotesi, nella storia della fisica sono intervenute spesso delle ipotesi che apparivano capaci di meglio comprendere certi fenomeni, che da un certo punto in poi sono diventate ipotesi imbarazzanti, come l'ipotesi dell'esistenza dell'etere che riempie tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso e che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitoli Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui, per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera, che so, un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose. Qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto, ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezonucleari sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o nel campo medico idee strane in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse che però hanno avuto un grande, di cui si è molto parlato, come la cosiddetta memoria dell'acqua e cose del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo, vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di circonferenza circa 27 chilometri, che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro, che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5 mila persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente. Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno industriale, ma insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali, i 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro che chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio, che l'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordini di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, non dico, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio che so la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie, e grazie a te per questo libro.
Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti, e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, il nostro professore di chimica.